Sono molto curiosa di sentire che cosa dirà. E Carlo Freccero, sapete che è un protagonista degli ultimi 30 anni della TV, ma continua a essere un visionario che ha sempre idee nuove e sempre grandi provocazioni da fare. L'intervista il professor Giuseppe Richeri, io vi lascio a loro.
Là, tu, là. Buonasera ragazzi.
Come va?
Tutto bene?
Allora, prima di passare la parola a Carlo Freccero, vorrei introdurre il tema che è quello dell'uso dei media e in particolare della televisione oggi. Come tutti sappiamo, oggi siamo in una situazione di crescente complessità del sistema dei media. Una complessità che rende la interpretazione di quello che sta succedendo molto complicata, molto difficile. Si continuano a fare molte ricerche, ma i risultati sono spesso contraddittori. La complessità è dovuta all'intersezione di due grandi tendenze. Una grande, una tendenza storica, che ormai è arrivata alla sua maturità e ha incominciato la fase declinante, che non significa la fine, ma una riduzione della sua importanza. E questa è quella della televisione generalista, che ha preso pieno corpo in Italia negli anni 60. Vi ricordo che solo nel 65 il 50% delle persone arrivano ad avere la televisione, quindi solo negli anni 60 la televisione generalista incomincia ad avere un peso rilevante e diventa il mezzo più importante. Nel corso degli ultimi anni questo tipo di televisione ha raggiunto la saturazione e i dati ci dicono che incomincia a declinare. Dall'altra siamo di fronte invece a un ciclo che è nato recentemente, che è quello dei nuovi media, del digitale, della moltiplicazione dei canali, della differenziazione delle piattaforme, dei device di accesso, sta crescendo rapidamente, che coinvolge però, questo va ricordato, una ancora minoranza di utenti dei mezzi. Se noi pensiamo a chi utilizza i mezzi di comunicazione e la televisione, da un punto di vista particolare, che è quello dell'energia investita nel consumo televisivo, possiamo individuare varie tipologie, sostanzialmente quattro tipi di pubblico. C'è il pubblico più tradizionale, che è quello più inerte, che investe un minimo di energia per scegliere e per consumare la televisione. Poi c'è un secondo gruppo, che è quello, diciamo, più selettivo, che sceglie i programmi, anche se interagisce poi molto poco. Magari è quello che, oltre ai grandi canali generalisti, guarda anche la televisione a pagamento. Poi c'è una terza categoria che possiamo chiamare dei ricercatori, e questa terza categoria è quella che invece è già entrata abbastanza intensamente nel campo dei nuovi media, che usa più piattaforme, che usa contemporaneamente più mezzi e che ha un certo tipo di interazione per andare a cercare, per andare a scovare i contenuti, i programmi, i siti che corrispondono alle loro curiosità, ai loro desideri di emozione, eccetera, eccetera. E poi c'è una quarta categoria che è più puntuta, diciamo così, che è quella dei fan, che
Grazie.
numericamente è più contenuta, ma sicuramente quella più dinamica. Perché? Perché usa la televisione soprattutto per estrarre degli ingredienti con cui costruire le relazioni all'interno della loro rete di fan. Utilizza la televisione per esercitare la propria creatività. Come voi sapete, sono appassionati a alcune serie televisive, estraggono da queste serie la musica, alcuni spezzoni, alcune parti, le rimontano e rimettono in circolo all'interno del social network che li riguarda questi nuovi prodotti per esercitare un'influenza, per scambiare con gli altri partner emozioni. Questo gruppo è particolarmente interessante non solo perché usa i nuovi mezzi, non soltanto per allargare il ventaglio dei consumi, ma anche per esercitare la propria creatività e per costruire relazioni sociali. Ma anche interessante perché è per la prima volta il gruppo che si organizza, il gruppo di utenti che si organizza per influenzare la produzione, per influenzare la narrazione, per interloquire con chi produce e costruisce la narrazione delle serie e negoziare certi contenuti, certi andamenti, certi risultati. Quindi, diciamo, questo è un panorama che vede da una parte il consumo tradizionale, sono sostanzialmente i primi due gruppi, e dall'altra parte il terzo e quarto gruppo che è entrato nella fase dei nuovi media, che utilizza abbastanza regolarmente. Ma ripeto, dobbiamo ricordarci che oggi, dal punto di vista economico, la gran parte della produzione di valore economico è fatta dalla televisione tradizionale e dai mezzi tradizionali. I nuovi mezzi stanno crescendo rapidamente, ma dal punto di vista economico, per chi produce contenuti, sono ancora, non dico un fallimento, perché sarebbe una parola forte, ma fortemente negativi. Carlo, ti ritrovi in questa cosa?
Sì, totalmente. Allora, io purtroppo non vedo, vedo qui le prime file deserte. C'è ancora qualcuno qui in sala? Molto bene. Allora, io cercherò oggi di fare il mio lavoro. E qual è questo lavoro? Di vedere un attimo come tutto questo nuovo, tutto questo, diciamo così, questo mondo digitale, sì, in qualche modo venga sommatizzato dalla TV generalista. Noi viviamo ormai in un sistema mediatico complessissimo dove il passato sopravvive con il futuro più lontano. Ed è molto interessante questo esercizio perché è lì che possiamo comprendere naturalmente qualcosa. E quindi vi do questo metodo di lavoro, perché chi lavora, oltretutto tutti quanti noi siamo sulla stessa barca, voi dovete pianificare e naturalmente non potete pianificare su quello che non esiste ancora, occorre pianificare su quello che c'è e di capire cosa vuol dire appunto oggi fare pubblicità dentro questo presente così, diciamo così, liquido, eccetera. Innanzitutto c'è una cosa da confermare subito. Ecco, non abbiamo paura di non avere paura delle parole. Consumatore è una parola così che deve rimanere, perché user ancora indica di più la colonizzazione americana, il pragmatismo americano che ci ha totalmente così assorbito. Quindi usiamo consumo. E chiaramente tra consumo televisivo e consumo tout court c'è naturalmente un grosso legame. E tutta la storia della TV dagli anni 80 adesso testimonia questo legame. E analizzando velocissimamente questa storia potremo capire come anche il vecchio diventi nuovo, si trasformi in nuovo. Allora, voi sapete, io ho vissuto tutte le epoche, sono come il piccolo grande uomo ormai, e devo dire che l'ho vissuto con molto piacere, sempre in prima linea, mai a fare il trombone. E questo mi interessa molto. E chiaramente negli anni Ottanta, voi sapete benissimo che la TV commerciale generalista promuove consumi materiali di massa. E per forza deve essere una TV generalista, proprio perché si è rivolta a un grande pubblico. E deve essere oltretutto materialista. E qui è chiaro che quando, anche qui, vi do una chiave per capire, io non faccio mai ideologia, io uso dei materiali, anche quelli più ideologici, per capire, fare capire, per leggere il mondo dove io lavoro, eccetera. È chiaro che quando Fellini, poverino, che è il grande artista, il grande genio, vede questo mondo, non può che, è proprio, ha un guardo straniato, ha un guardo vergine, e vede questi zampone, lenticchie, proprio capisce che cos'è proprio la materialità, quasi repellente dei consumi, e chiaramente è chiaro che un momento, allora si criticava, fossimo ricchi come allora, chiuso la parentesi. E naturalmente la pubblicità televisiva era regno, voi sapete benissimo, di Bobby Fitch, Aiazzone, di prodotti alimentari di base, di Ligee, prodotti igienici. Ma ecco, però c'è un fatto, che tutti questi prodotti devono essere rigiditamente di marca. E dico questo perché Berlusconi, che era una persona intelligentissima, visionaria, quel marchio di Canale 5 era dorato, era qualcosa di imponente, e capisce che il marchio è fondamentale. E tutti gli anni Ottanta sono l'epoca delle firme, e anche i prodotti alti in qualche modo trasudavano di capitale economico anziché culturale. E l'abilità dello stilista, anche qui è un'altra cosa che dico sempre ai miei allievi: usate molto la moda per capire i media, la moda è fondamentale. E anche l'abilità dello stilista era certificata dal brand, cioè dalla firma. In qualche modo era importante marchiare ogni cosa, borse, valigie, in qualche modo tutto si doveva marcare. E il significato di queste forme, di queste firme, scusate, relegava in qualche modo, anzi relegava il consumatore nella più assoluta passività. Tant'è vero che, e qui mi rivolgo qui, solitamente si cita Andy Warhol, perché chiaramente invece c'è un artista italiano che è molto importante, perché l'ho venuto in mente proprio preparando questa cosa, è un Manzoni, un artista d'avanguardia italiano che già negli anni 60, guardando naturalmente al pop americano, fa una cosa molto bella per spiegare come era, per disprezzare, per smitizzare la firma. Fa, scusate, lo dico, lo cito, non vorrei che qua qualcuno del libero dicesse che dico delle volgarità. Cita il famoso merda d'autore, cioè veramente d'artista, cioè di Manzoni, cui in qualche modo serve in qualche modo per dire che anche una cacca, se firmata, assume valore. È un pezzo, è un momento, è una cosa fondamentale. E la cosa interessante è che proprio che la firma del tuo stilista certifica che tu sei qualcuno. Oggi, per capire le cose, si firmano solo banane. Vedo Chiquita e vedo Orsero, che è di Savona, è mio concittadino, eccetera. Bene. Mentre appunto c'è quindi un cambiamento molto importante, che oggi invece il consumatore vuole essere attivo in tutti i campi e vuole che il consumo esalti la sua identità. La cosa interessante è che questi mondi non sono mondi impenetrabili, ma sono permeabili, si incontrano. Ed ecco allora qui che anche nei consumi materiali, io l'ho analizzati, è qui che mi interessa molto vedere questa cosa, succede che l'alternativa in qualche modo si tende in qualche modo a dare al marchio un valore diverso. È finito anche in qualche modo per i consumi materiali, quelle slogan famosissimi: a scatola chiusa compro solo arigoni, oppure ciò che natura crea Cirio in qualche modo conserva. No, anche i consumi d'élite si sono ripresentati come rifiuto del marchio industriale o forme di prodotti di nicchia o a chilometro zero. Lo dico perché chiaramente questo fenomeno nuovo di Heat Italy, che corrisponde oggi in cucina al successo della moda degli anni Ottanta. Anzi, cosa vuol dire? Che Heat Italy ha avuto successo proprio perché ha scartato i prodotti globalizzati e ha reso accessibile a livello globale prodotti in qualche modo che non hanno un marchio, ma sono quelli del contadino, eccetera, eccetera. Bene, e un altro elemento ancora, quindi anche questo, chi fa pubblicità sa che oggi il problema è un problema che si può deve porre nella pubblicità, ed anche in questo fatto che il marchio occorre metterlo tra virgolette, farlo nascere da un contesto nuovo. Ma attenzione, non lo dico sempre ai miei libri, non dite che è un motivo ecologico, fesserie, è un motivo diverso per farvi dire appunto che oggi non c'è tanto l'ideologia, ma è proprio che anche il mondo materiale sommatizza l'immateriale. Ma prendo un altro esame, un altro campo che mi incuriosisce moltissimo, che è la cucina. Voi sapete che la cucina nel suo complesso ha valorizzato fortemente la componente attiva del suo pubblico. È inutile qui fare ormai, tutto abbiamo studiato, voi le sapete meglio di me, tutte queste logiche attivo per il digitale, eccetera, ma quello che mi interessa è sempre vedere, analizzare come il materiale, il presente, il passato sommatizza il futuro. E naturalmente la cucina si sposta in soggiorno, la televisione ci tempesta di gare di tre chef, le celebrità ci comunicano i loro segreti e tutti si scoprono in qualche modo creativi fornelli. Anche qui non è più tempo di quattro salti in padella, ma tutti si credono cuochi. Anche qui c'è poi la componente naturalmente gay molto importante. Quindi anche questa cosa è molto importante. Poi vediamo un altro settore che mi spiega molto bene come tutto il futuro viene in qualche modo a contaminare il presente, ed è l'altro settore cardine del consumo, è naturalmente dal consumo materiale degli anni Ottanta, è la moda. Io qui c'è da fare molte considerazioni, perché se una volta il total look in qualche modo era un valore, la firma sanciva a priori la correttezza del look, oggi naturalmente gli stilisti si ispirano in qualche modo alla moda della strada. E i blogger assumono importanza nell'ambito perché sono in grado in qualche modo di suggerire modelli di consumo creativo. E qui io dico, se proprio c'è un esempio clamoroso, ci saranno spero delle gentili signore e signorine presenti, e naturalmente voi sapete che ho una o due stagioni fa la star delle sfilate non era più la famosa Lady Anne di Diavolo Veste Prada, ma è stata una tredicenne dai capelli precocemente e artificialmente ingrigiti, in cui tutti gli stilisti naturalmente conservavano in prima fila naturalmente il posto, eccetera. E quindi chiaramente è un indice questa cosa, che il messaggio dei blogger di moda è stato: anche la moda può diventare un fatto personale, un esercizio di creatività. Quindi vediamo già come tutte queste cose, che per creare, per far vedere, e naturalmente in questo contesto, proprio oggi leggevo Liberazione e leggevo anche i giornali di La Stampa, eccetera, c'è in questo contesto, e lo spiego subito, sono sfilate qui a moda, il recupero del vintage. È un elemento molto importante, perché il vintage è proprio in qualche modo, questo recupero del vintage è la parte del capitale culturale della moda. Io, voi sapete che ormai è consuetudine riprendere la tradizione di una casa, di una maison, ormai così, di uno stilista ormai deceduto, di farla rivivere attraverso la rielettura delle sue creazioni. Anzi, qui dico, io non parlo solamente di Karl Lagerfeld con Chanel, ma ragazzi miei, parlo naturalmente di questa operazione nuova. Io questa idea mi è venuta, non è perché ho delle idee, perché ho saputo, ho letto che Diego Della Valle vuole recuperare Schiaparelli, quindi questo anche mi interessa moltissimo. Perché vuole recuperarlo? Per creare lo stesso cortocircuito. E naturalmente col vintage anche il consumatore può realizzare in qualche modo il miracolo postmoderno della rivitalizzazione, cioè di un mondo ormai estinto. E quindi è molto importante, perché oggi una cosa che è molto che occorre sottolineare è che niente è più creativo, non delle idee originali, ma di esibire una competenza specifica. E questa è una cosa formidabile, importante. Tu sei creativo se hai una competenza specifica. E il vintage riflette oggi proprio questo capitale culturale dell'industria della moda. E proprio oggi un miracolo dell'immaginario come telefilm Mad Men forse non esisterebbe senza il suo magico ricorso al vintage anni 60 come marchio di fabbrica di questa serie, che naturalmente non ha nulla a vedere con il millennio, ma ha a vedere con noi cinefilm, noi anziani, noi Galassia Gutenberg, per indicare che ancora bisogna sempre tenere presente che non è tutto ciò che è nuovo è bello e tutto ciò che è vecchio è brutto, un po' di equilibrio naturalmente. E la cosa interessante è che se il consumo materiale si ricrea anche come, quindi qui un tema fondamentale, deve ricrearsi, lo dico a voi pubblicitari, che qui, perché io mi misuro continuamente, voi sapete che io sono un figlio della TV commerciale che poi ho abbandonato per motivi di carattere politico, perché non volevo questa legame, ma chiaramente non sono mica così stupido a negare il valore e la storia dell'attivo commerciale, sarebbe da dementi naturalmente. Il signor lo stesso Mitterrand, che quando arrivò in Francia con l'attivo commerciale, disse: la storia non si può fermare naturalmente. Dicevo, riprendendo questo, chiudendo questa parentesi, dicevo che se il consumo materiale si ricrea come consumo simbolico e immateriale, non, tutto ciò non può essere casuale. E qui c'è un motivo. E la verità, e qui chiaramente un po' di realismo, e la verità è che gli anni in cui ci muoviamo hanno avuto un abissarsi del consumo materiale, come naturalmente con la povertà che sta arrivando, eccetera. E un dato di fatto, le famiglie tirano la cinghia e concentrano i loro sforzi economici nel campo dell'immaginario e della comunicazione. E io qui faccio una cosa che faccio anche nel mio lavoro proprio televisivo. Cioè, voi sapete che non si devono rottamare i casalinghi bianchi, cioè lavatrice, frigo, perché costano, cioè si possono tenere più a lungo, mentre si deve rottamare naturalmente tutto ciò che io chiamo i casalinghi neri, cioè computer, naturalmente, tablet, eccetera. Quando lo dico perché ci sono dei prodotti che occorre mantenere sempre in televisione, che sono quei prodotti bianchi che non si devono rottamare perché naturalmente sono i programmi di lunga durata, mentre occorre rinnovare continuamente, qui il problema, tutte le idee nuove. Ed è un dramma televisivo. Tant'è vero che io sono, se Mad Men fosse stato su una TV, diciamo, free, non avrebbe avuto questa lunghezza, naturalmente, perché oggi le cose più nuove, più belle, si consumano velocemente. E lo dico per il successo, oggi lo dimostra appunto che i grandi eventi in televisivi si fanno 4, 5, 6 puntate, perché poi stufano, cioè perché poi si perdono questa ora di novità. E quindi in qualche modo si continua, in qualche modo è fondamentale che i consumi immateriali, i consumi di culto o consumi di fiction conservano un valore come espressione della nostra personalità. E la lezione, in qualche modo, dei nuovi media ci viene, in qualche modo, è venuta a sovrapporsi alla omologazione, alla TV degli anni Ottanta. E lo dico anche per un motivo molto semplice, perché oggi in certe fasi televisive il minimo comune denominatore ha ancora un valore, ma adesso chiaramente è sempre più un valore, è quello che si chiamava un dispositivo per creare i programmi. Questo minimo comune denominatore, che è per il primo autorizzato in Italia, ci sono articoli certificati, 84, poi l'ha ripreso tutti perché sono copiatori, eccetera, me ne frego niente, però attenzione, ormai naturalmente tutto ciò conta sempre meno a favore invece del recupero di una specificità di qualcuno, di ognuno di noi. Lo dico perché in questo contesto è chiaro che oggi il prodotto televisivo deve avere una forza, una specificità molto forte. Solo in certe fasce orarie può avere ancora questa, diciamo così, minimo comune denominatore. Ma ormai il prodotto che appare non può essere censurato, non può essere in qualche modo grigio, incolore, ma deve avere, deve esprimere una forza, un racconto, un punto di vista, una visione, una storia che sia proprio in qualche modo precisa, ma lo dimostra tutta la fiction americana di oggi. Noi oggi, a parte il fatto che gli americani sulla TV via cavo riprendono modelli di cinema naturalmente europeo, io ho la mia idea che Breaking Bad è la rilettura dell'amico americano di Wenders, per intenderci, quindi ormai questo processo di ibridazione tra la cultura, come si chiamava una volta, la cultura, cultura americana e cultura europea, si dice in un altro modo, continentale, e la cultura invece si sta ibridando, eccetera. Ma quello che è interessante è che ormai si sta affermando anche nella TV non più maggioranza ma molteplicità, questo concetto, cioè perseguiamo in qualche modo la difesa della nostra differenza. Oggi lavorare sulle differenze, e chiaramente contro, vede, praticamente per citare anche un altro autore, Tony Nevi, dice che la rivoluzione l'abbiamo fatta perché quando penso ormai alla vittoria della moltitudine contro la maggioranza, penso naturalmente come che ormai occorre far fuori l'uomo, una dimensione del nostro recente passato di Marcuse che ci raccontava i media in quel modo lì, che con una lettura ormai antica e vecchia.
Scusa, quindi non vorrei rompere...
Sì, ecco, chiaro questa parte.
Ecco. Vabbè. Ma tutte le cose che hai detto fino adesso rispetto al pubblico descritto da Campo dall'Orto, che rapporto ha? Perché il pubblico di Campo dall'Orto, che sembra rappresentare, diciamo, la maggioranza dei giovani, anche se io avrei alcuni dati da contestare, che rapporto ha con i programmi di cui tu stai parlando?
Allora, innanzitutto, e devo dire una cosa molto importante, che è chiaramente qui mi rifaccio anche ai lavori che ho fatto all'università o per la rivista Link, eccetera, perché la RAI non mi fa partecipare ai corsi loro, ma Link di Medias mi fa scrivere. Io questo non l'ho mai capito, boh, sarà qualcosa di strano. Vabbè, lasciamo perdere, naturalmente. Ecco, io sono contro a queste generalizzazioni. Cioè, pensa, se io 2,5 miliardi li posso in qualche modo identificare in una unità. Anzi, mi insegna naturalmente una cosa molto interessante, naturalmente, che ormai questo pubblico attivo, che occorre invece, secondo me, proprio partendo proprio dall'analisi editoriale della pay TV, delle TV a pagamento americane, mi dice che è ben definito in termini addirittura culturali. È chiaro che qui non intendo cultura con la C maiuscola europea, ci mancherebbe altro, ma intendo naturalmente cultura in senso antropologico. E anche la, quindi naturalmente quando penso naturalmente alla cultura dei cultural studies, cioè chiaramente voi sapete benissimo che la cultura americana, cioè tutta la cultura non è nulla, si vive in senso antropologico, la soggettività dell'uomo bianco è stata criticata, non abbiamo criticato come da noi il potere, loro si vanno lavorato in un su altri in qualche modo dispositivi di sapere, e naturalmente al potere della soggettività del maschio bianco sono create culture diverse, la cultura femminista innanzitutto, la cultura gay, nera, eccetera, eccetera, addirittura poi alle tutte le forme, sotto forme di cultura come i fan di Star Trek, eccetera, ogni testo culturale viene decifrato non per essere criticato dall'industria culturale, ma per essere, capire cosa nasconde naturalmente. È chiaro che alle divisioni in classi sociali in America si è sostituito naturalmente una divisione in microgruppi e comunità. E naturalmente c'è qui una cosa molto importante, e quindi io credo personalmente che il pubblico attivo è un pubblico che occorre esaminare attraverso queste categorie. È compositissimo, è molto variabile, eccetera, molto composito naturalmente, e naturalmente ha una cosa importante che questo pubblico ha, come tu hai detto all'inizio, che è inutile che io ripeto, che poi queste classificazioni sono sempre fatte a posteriori, noi televisivi, noi pubblicitari, lo dico a voi, siamo noi che creiamo quello che poi i critici naturalmente copiano e spiegano. Ma non c'è bisogno di loro.
Magari studiano anche,
ecco,
no?
Studiano, è vero, però noi lo facciamo.
Soltanto mi
allora, bene, è vero, per capire, lo studiate, però chiaramente c'è sempre una pratica teorica che ci guida naturalmente. È chiaro che quindi naturalmente il problema di questo pubblico millennium, come posso chiamarlo, eccetera, è un pubblico che non si può identificare solamente in una unità. Occorre in qualche modo quello che so che è un pubblico che non è, ecco, questo pubblico quando lo misuro non può essere, non lo può misurare solamente come passivo, lo devo misurare come attivo. E lo dico perché qui c'è un problema che ci sta attanagliando, l'ho già detto in una relazione che ho fatto alla RAI, molto importante, cioè secondo me c'è una cosa molto importante, io credo che questa ibridazione tra computer e televisione ponga un problema fondamentale a tutti quanti noi della vera misurazione delle quantità di ascolto. Il computer ci dà naturalmente non più un numero diciamo così, campione, ma la quantità vera ci dà il profilo. Io credo che in un prossimo futuro, ne sono profondamente convinto, più arriva la TV Smart, cioè la, dove noi andremo a vedere la TV sul computer, l'occhio del Grande Fratello, e per voi sarà magnifico naturalmente, per lo spettatore non lo so, avremo tutti i dati possibili per pianificare. E chiaramente qui sarà molto importante vedere non più l'audience, cioè in modo così, qui occorre avere una vision, non pensare sempre, che bisogna immaginare qualcosa. Io credo senz'altro che si potrà misurare fra una decina d'anni in modo vero, a livello quantitativo, il pubblico.
Ma è quello che si fa negli Stati Uniti.
È chiaro.
Perché la tracciabilità dei consumi in rete è precisa.
A parte che il fatto che poi si dovrà intrecciare con la NIS, con quello che si consuma naturalmente, e tutto ciò. Ma è soprattutto, c'era una cosa molto importante, che il testo televisivo, cioè che si vede, si consuma sullo schermo, si potrà in qualche modo tracimare, navigare su altri schermi. Questo testo, naturalmente, come dimostra oggi, avrà un altro valore e un altro, sarà molto più interessante. Questo qua è il tema principale, cioè che ormai non pensiamo solamente più il problema, tant'è vero che oggi c'è la cosa interessante, che è il 3D, secondo me, è da vedere proprio in alternativa a tutti i prodotti che si possono consumare sul computer. Cioè, è una visione questa qua da sballo, in qualche modo, contrapposta invece alla visione multitasking, eccetera, eccetera. Per cui siamo in piena così competizione, eccetera. È chiaro, naturalmente, che oggi come oggi usare categorie generaliste, proprio vaghe, eccetera, millennio non vuol dire, cioè indica naturalmente un nuovo continente, un nuovo tipo di antropologia, eccetera. Però ecco, attenzione, io lo consiglio, se avessi un figlio, chiaramente sì, connessione, però anche naturalmente anche un po' di galassia Gutenberg, perché naturalmente la galassia Gutenberg, come lo testimonia il professore che ieri è, ti dà la capacità critica interpretativa, che è fondamentale. Io quando vedo Twitter, vedo dei commenti che nemmeno i ragazzi del Grande Fratello fanno, di una stupidità totale, ma totale, perché usano Twitter, sono mica intelligenti, ragazzi miei. Cioè, lo dico bene, perché i commenti, sembra di essere al casting del Grande Fratello, a parte qualcuno, poi c'è sempre qualcuno, ma esattamente, cioè, mi sono ogni tanto le vedo questi commenti, ce n'è uno, due, tre, non so, gli altri sono come io commenti. Per cui anche qui smitizziamo il fatto, anzi, della connessione, secondo me è un fatto positivo, ma può essere anche un fatto negativo, perché rende completamente tutti quanti alienati. Quindi lo dico perché a me interessa sempre il dondolo, giocare a passato, futuro, presente, mai avere queste visioni così perfette di un mondo, cioè mi piace sporcarmi le mani, e chiaramente io sono uno attento al futuro e guardo attentamente, ma mi interessa poi come questo futuro viene sommatizzato dal presente. Questa è la bellezza, la novità, eccetera. È chiaro che viviamo un momento di passaggio, come tutti i passaggi, un momento straordinario, eccetera, però attenzione a non essere in qualche modo fulminati, direbbero i francesi, medusé, da tutto quello che si dice dal nuovo, perché si rischia di essere poi come Medusa, cioè di essere in qualche modo poi di essere degli attivi passivi, in poche parole. Quindi è chiaro che oggi c'è qualcosa che è interessantissimo, c'è un fatto, è chiaro che ad esempio io con questa cosa spiego molto bene anche per quale motivo oggi i partiti sono in crisi. Cioè, anche qui, no, è chiaro che il povero, cioè, i partiti tradizionali non sanno chi è il millennio, sanno niente, questi qua sanno solamente a fare le nomine, basta, che sappiano questi partiti, eccetera. Cioè, ma la cosa interessante è che è chiaro che invece, naturalmente, questo problema di una, cioè una generazione in cui la rappresentatività tradizionale va stretta, ma è dovuta proprio a questi strumenti nuovi che si usano. Perché sino ad oggi si è ragionato in termini di maggioranza, TV generalista, naturalmente, secondo il modello della TV generalista e soprattutto la maggioranza. Come voi sapete, se io lavoro sulla maggioranza, ho bisogno di un leader. E tutto ciò, chiaramente, ho bisogno dei sondaggi. È come fosse un tipo di ragionamento, cioè partito, cioè il mondo della TV generalista, maggioranza, sondaggi, leader, eccetera, eccetera. Mentre oggi, in questa epoca, diciamo così, dell'attivismo naturalmente del consumatore, è chiaro che uno vuole intervenire direttamente, eccetera. E naturalmente chi capisce molto bene queste cose, chi fa un programma straordinario, che capisce queste cose, è la Gabanelli, che non ha nulla proprio di ideologico, eccetera, ma è proprio traduce nel linguaggio generalista proprio la reazione tipica di questo consumatore attivo che interviene. È un po' questo pubblico è un po' attivo, è un po' fare l'amministratore del condominio, anche qui metto tra virgolette, non è che è tutto bello, tutto, perché poi avere anche una visione. A me piace proprio questo sempre corpo a corpo e mai trovare delle soluzioni straordinarie, belle. No, non ci sono mai. È chiaro, ad esempio, però, un'altra cosa, che oggi le firme, le marche, rispondono a queste cose. Pensa, io vedo la pubblicità sui giornali, come si chiama, Armani, l'altro, Zegna, fanno le vestiti 30x su misura, cioè c'è una produzione di massa individualizzata. Questo qua è un tema molto importante, è un tema che richiede di riflessione, anzi io credo che oggi appunto il problema di chi fa lavoro nei media è proprio questo qua, riuscire a trovare una produzione di massa però che abbia anche un valore individualizzato. È chiaro, quindi qui lo sapete meglio di me, che devo fare ascolto, ma devo far sì anche che questo ascolto possa scivolare nei vari siti, nei vari blog, che mi possa dare un'ora di contemporaneità e quindi abbia un valore superiore. Naturalmente, se dovessi dare un consiglio importante, anzi lo dico a me stesso, è chiaro che oggi nell'immediato chiaramente la predilezione per le reti tematiche e internet che permette di raggiungere un pubblico individualizzato è nella esigenza, però siamo ancora presto l'Italia, per cui rimanete ancora sulla TV generalista e però con certe declinazioni, non quella proprio dei malati terminali, naturalmente, chiusa parentesi. C'è il secondo punto molto importante, la necessità di coinvolgere il pubblico in veste non solo di spettatore ma anche di parte attiva, e quello che mi interessa molto, e qui lo dico sempre, è il marketing della comunicazione. Perché lo studio molto, perché vedo ormai sempre di più che anziché vendere un oggetto, tipo iPad, eccetera, telefono, vende invece un servizio immateriale. Questo che mi interessa molto, cioè si vende in qualche modo un servizio immateriale di connessione che permette all'utente di ottenere, in qualche modo di connettersi, e regala incomodato naturalmente invece la merce materiale. Questa è un'altra cosa che occorre studiare, noi che siamo televisivi, naturalmente i pubblicitari che siamo in qualche modo, siamo vicini di casa, o meglio, siamo la stessa cosa naturalmente, perché occorre dire una cosa che non è così, siamo anche ormai, anche i pubblicitari ormai fanno un marketing che non è solamente quello della Bocconi, ma fanno un marketing culturale. E qui lo dico perché veramente in un momento come questo occorre avere competenze culturali. Perché di fronte alla complessità non si riproduce mai l'identico, ma si riproduce, si deve in qualche modo creare sempre il nuovo e il differente. Grazie.
Noi abbiamo finito? Sì.
Nei tempi siamo stati, dico bene?
No.
Ok, andiamo. Grazie.